Martedì 30 novembre, bentrovati e bentrovate, sono sempre le frequenze di Radio Onda Rossa e questa è Note Cose Città. Ultimo martedì di novembre fa?
Sì.
Siamo agli sgocci.
Non si può nascondere nulla.
Vero?
Hai visto? Verissimo.
Allora, oggi puntata a cui teniamo tanto, teniamo, diciamo, particolarmente più forse delle altre volte, a te lo spiegone.
No, non mi dici spiegone, ti prego, me ne vado. Lo spiegone me ne vado. Ciao a tutti e tutti. Innanzitutto, no, oggi è una puntata particolare perché la prima delle due puntate che dedicheremo al carcere. Abbiamo scelto di farlo oggi 30 novembre perché dicembre alle porte, dicembre per questa frequenza, per Onda Rossa, per tutti noi significa fondamentalmente, sono due appuntamenti che sono, non so se più importanti di altri, ma certamente storici. Uno è l'uscita di Scarceranda, che no, le trovate già qui a Via dei Volsci.
Sì, arrivate proprio oggi.
Potete prendere nelle varie iniziative, potete prendere anche su ondarossa.info. Insomma, ci darà modo e tempo per raccontarvelo. Un altro dei motivi per cui dicembre è un mese che leghiamo al carcere è perché tutto l'anno l'attenzione continua su queste frequenze, per carità, non voglio creare equivoci, ma dicevo, il 31 dicembre c'è un altro appuntamento storico che è il presidio solidale sotto il carcere romano di Re Bibbia, e quindi anche in questo caso avremo modo noi e tutti gli altri compagni ai microfoni di ricordarvelo e di sperare di vedervi numerosi.
Una grande partecipazione.
Quei, esatto, cancelli.
Allora, vi ricordo intanto i nostri contatti: 06 49 17 50, il sito l'ha detto Fabio, www.ondarossa.info.
Quindi, che se dici, sei d'accordo, cominciamo con la prima canzone in scaletta. La prima canzone si chiama Canto dal carcere, è tratta da un album bellissimo uscito da, credo, da neanche un mese. L'album si chiama Evocazioni e Invocazioni, il debutto di tale Davide Ambrogio, classe 90, un talentuoso cantante e polistrumentista calabrese che però vive a Roma. È un album in cui la voce è un vero e proprio strumento, più di altri si utilizza tanto questa espressione, diciamo così, ma in questo caso è davvero così, è uno strumento viscerale senza tempo. Il disco è anche dominato dalle percussioni, ci sono tamburi medio orientali, tamburi indiani, irlandesi, nordafricani, cioè percussioni che attraversano i continenti per diventare in qualche modo un linguaggio, una litania, anzi, universale. La stessa cosa accade al dialetto cosentino, che utilizza spesso e volentieri Davide Ambrogio, che appunto travalica i confini della Calabria. Canto dal carcere si apre con un parlato, con un recitato, anzi, molto, molto toccante, per poi dar voce in musica a quella che in cosentino, io non so pronunciarlo, però è fame di vulari.
Insomma,
penso sia abbastanza semplice, cioè ha la voglia di volarsene via dalle quattro mula di una cella. Costretto all'isolamento, il protagonista di questa canzone, di questo brano, guarda il tempo scorrere e riflette su ciò che sta vivendo, sulla società che l'ha escluso, non riesce a trovare risposte. Evoca allora un canto per chiamare a raccolta tutte le persone che vivono la stessa situazione, tutti gli scordati, così li chiama il cantatore. E soltanto, insomma, sembra volerci dire che è soltanto nella dimensione collettiva, soltanto trovando compagnia, il cantore trova finalmente un po' di conforto. Davide Ambrogio, Canto dal carcere.
Dalla mia finestra si vede una parete di cemento, tutta creta. Oggi compio 24 anni e sono come la parete. I miei compagni qua dentro, grigi e crepati. Lo vedi che siamo tutti uguali. Qui ci chiamiamo gli scordati. Ma vi faccio un indovinello. Quando il sole è davanti alla finestra, ho le strisce sulla faccia. Chi sono? Uno di quegli sfigati che vive in uno di quei buchi con vista sbarre su marciapiede che l'agente immobiliare te li deve proporre con gli occhi ficcati in mezzo alle righe di qualche documento. Se no dentro a quegli occhi ci si vedrebbe sua madre che gli dice: Mariuccio, ma perché dici sempre le bugie? focherello, ma no. Innanzitutto io sfigato non ci sono mai stato, e poi casa mia è un audace ibrido tra uno scantinato ed un hotel. Mi sono accartocciato tutto quanto su me stesso per stare inginocchiato a vomitare sul riflesso della mia faccia dentro l'acqua di successo. Per carità, non mi chiamate depresso. Mi svuoto tutto, faccio spazio almeno dentro, divento un buco d'aria con il cuore grosso al centro. Mi hanno cacciato l'aria, ma io adesso me la invento, ma calma. E non sapevo camminare, non sapevo colorare, solo tutto lo strabordare. Rompere, urlare, urtare, odiare, volere, cercare, 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 cercare. Tutto quello che ho provato mi ha fatto cagare. Ho il palato delicato, non posso gustare. Remascherati, preferisco evitare. E decadenza morale. Mi trema la carne per la fame di volare. Fuori da sta stanza con un letto e quattro mura. Cadi in tremere rimasto sullo spazio per crepare. Da fuori pure i cani poi non sentono l'odore. Mi trema la carne per la fame di volare. Fuori da sta stanza con un letto e quattro mura. Cadi in tremere rimasto sullo spazio per sognare. Da fuori a te ti toccano le gambe pure i fiori. Noi cadi in tre li chiamiamo gli scordati. Tu sei fuori giro a capo come loro. Ma quando senti sta canzone storta ricordati che non cantiamo solo perché vuoi farci tuo cor. Noi cadi in tre li chiamiamo gli scordati. Tu sei fuori giro a capo come loro. Ma quando senti sta canzone storta ricordati che non cantiamo solo perché vi faccio tuo cuore.
Lui è Davide Ambrogio, dunque una delle più famose ballate d'Italia, è conosciuta e cantata da nord a sud, è La povera Cecilia, e se ne contano tantissime versioni. Le prime, diciamo, tracce di questo racconto probabilmente era basato su una storia vera, e che poi è stata messa in musica, si trovano fin dal Medioevo. Poi nel corso degli anni la storia è un po' cambiata, si è anche adattata alle epoche che ha attraversato. Carcere, potere e sopraffazione maschile sono i temi che caratterizzano La povera Cecilia, temi più che altro anche tristemente attuali. A seconda delle versioni e troviamo delle costanti, per esempio quella che Cecilia è una giovane donna, suo marito è in carcere e Cecilia chiede le grazie al direttore del carcere, che chiede la grazia per il marito. Lui dice sì, la grazia è possibile, ma devi passare una notte insieme a me. A questo punto si discostano le varie versioni a seconda dell'epoca e l'area anche geografica. Alcune volte c'è Cecilia che accetta l'umiliazione pur di far uscire il marito, altre volte è il marito stesso che la supplica di non cedere, gli dice per non perdere il tuo onore, in altre ancora è il marito stesso che invece chiede a Cecilia di sacrificarsi per tornare finalmente libero. Un'altra costante è quella che il giorno successivo, indipendentemente dalla decisione di Cecilia, il corpo morto del marito viene esposto fuori dalla prigione, e qui i finali sono molteplici, a volte Cecilia si uccide, altre volte ancora piange disperata sulla tomba del marito, oppure ammazza il direttore e si suicida, oppure viene arrestata. Noi ce l'ascoltiamo dal terzo album degli Hardcore, San Kadoko.
Povera Cecilia, mo piagne suo marito. sta nelle prigioni non lo può far sortire.
Ascolta, oh capitano, na grazia va da te,
la grazia te si affa. Cecilia mia, tu lascia fare a me, lascia che mora io, serva l'onore a te. La giovì quando fu a mezzanotte, Cecilia fa un sospiro, che hai bella Cecilia, perché non puoi dormire. Alla mattina salsa e appena s'affacciò, lei vide che il marito li stava per nudo.
Ardecore.
Ardecore.
La povera Cecilia. Andiamo avanti. Hai mai sentito l'espressione avere l'argento vivo addosso?
Sì,
vale?
Sì, come no.
Vabbè, quindi non ti trovo impreparato.
Non
comunque,
mi insegni niente.
Per chi non conoscesse l'espressione, si riferisce, si utilizza per chi è particolarmente vivace e non sta mai fermo, e quindi in genere lo si dice dei più piccoli, che hanno appunto la caratteristica di muoversi continuamente alla ricerca, alla scoperta di cose e sensazioni nuove. Con Argento Vivo, la canzone di Daniele Silvestri, Il Rancore, che certamente ricorderete tutte e tutti, usciamo per un momento dal carcere per entrare nelle quattro mura di luoghi che possono essere altrettanto oppressivi, e che tutti, e questo è certo, non tutti siamo stati in carcere, e tutti abbiamo frequentato una scuola, tutti siamo cresciuti nelle quattro mura appunto di una famiglia, che può diventare
oppressione anche.
Sì, possono diventare, come racconta la canzone Silvestri, degli arresti domiciliari. Il pezzo descrive in maniera cruda la nostra società, e come dicevo, in particolare descrive in maniera cruda la scuola, un luogo in cui troppo spesso le energie di bambini e di adolescenti vengono viste come un sintomo di un malessere che va imbrigliato, represso, sedato. Ma la verità, canta Silvestri, è che non abbiamo strumenti per contenere quell'energia, che nulla può la morale, nulla possono i discorsi paternalistici su quanto sia importante studiare. I ragazzi, tutti i ragazzi hanno bisogno di toccare il mondo in cui presto, loro malgrado, magari si ritroveranno adulti, tutti andranno a vivere appunto nella realtà, e non hanno voglia di essere ingabbiati in un mondo parallelo che spesso ha 20 anni di ritardo rispetto al mondo esterno. E Silvestri, in un'intervista, Silvestri che ci piace ricordare anche come l'autore di Aria, un pezzo, non so se lo sentite, sotto, ce l'abbiamo in sottofondo, un pezzo molto bello e anche molto doloroso sul carcere. E quindi dicevo, Silvestri, quando è uscita questa canzone Argento Vivo, quando l'ha presentata a Sanremo, ha detto: spero che sia la canzone stessa, quel piccolo film scuro che è questo brano, a far succedere qualcosa, a facilitare quel confronto generazionale che, per quanto difficile e violento, può produrre dei risultati. Speriamo siano di crescita e cambiamento in senso positivo, ma non c'è dubbio che c'è qualcosa da affrontare. Ecco, non sappiamo se quella canzone, probabilmente in molte scuole, sarà stata studiata, analizzata, raccontata da docenti, si saranno confrontati con gli alunni, ne avranno tratto dei temi o fatto lavori più complessi, però insomma non crediamo che la canzone possa risolvere moltissimo. E siamo però d'accordo con Silvestri quando dice che anche su questo fronte lo vediamo con ragazzi un po' più grandi nelle occupazioni che stanno fiorendo in questi giorni a Roma. Ecco, non c'è dubbio che c'è qualcosa da affrontare. Daniele Silvestri, Argento Vivo, insieme a Rancore e Manuel Agnelli.
Anni, ma è già da più di 10 che vivo in un carcere. Nessun reato commesso là fuori, fui condannato ben prima di nascere. Costretto a rimanere seduto per ore, immobile e muto per ore. Io, che ero argento vivo, signore, che ero argento vivo, e qui dentro si muore. Questa prigione corregge e prepara una vita che non esiste più da almeno 20 anni. A volte penso di farla finita, e a volte penso che dovrei vendicarmi. Però la sera mi rimandano a casa, lo sai, perché io possa ricongiungermi a tutti i miei cari. Come se casa non fosse una gabbia, anche lei e la famiglia non fossero i domiciliari. Ho 16 anni, ma è già da più di 10 che vivo in un carcere. Un reato commesso là fuori, fu condannato ben prima di nascere. E il tempo scorre di lato, ma non lo guardo nemmeno, e mi mantengo sedato per non sentire nessuno. Tengo la musica al massimo e volo, che con la musica al massimo rimango solo. E mi ripetono sempre che devo darmi da fare, perché alla fine si esce, non saprei dove andare. Ma non capiscono un cazzo, no, io non mi ci riconosco e non li voglio imitare. Avete preso un bambino che non stava mai fermo, l'avete messo da solo davanti a uno schermo, e adesso vi domandate se sia normale, se il solo mondo che apprezzo è un mondo virtuale. Io che ero argento vivo, dottore, io così agitato, così sbagliato, con così poca attenzione, ma mi avete curato, e adesso mi resta solo il rancore. Ho 16 anni, ma è già da più di 10 che ho smesso di credere che ci sia ancora qualcosa là fuori. E voi lasciatemi
testa girano pensieri che io non spengo, non è uno schermo, non interagiscono, se li tocchi, nella tasca un apparecchio che è specchio di quest'inferno, dove viaggio, dove vivo, dove mangio, con gli occhi che sono fiori e scarabocchi, un quaderno, uno zaino come palla al piede, un'aula come cella, suonerà come un richiamo paterno, il mio nome dentro l'appello è come una voce materna, la campanella suonerà, è un mondo nato dall'arte, per questo artificiale, in fondo un mondo virtuoso, forse per questo virtuale, non è una specie a renderlo speciale, dicono che tanto è un movimento chimico, un fatto mentale, io che non mentivo, che ringraziavo ad ogni mio respiro, ad ogni video, ad ogni brivido della natura, io che ero argento vivo, in questo mondo vampiro, mercurio liquido, se leggi la nomenclatura, ho 16 anni ma già da più di 10, vivo in un carcere, c'è un equivoco nella struttura e fingono, ci sia una cura, un farmaco, ma su misure parlano, 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 parlano.
Mio padre mi spiega perché è importante studiare, mentre mia madre annega nelle sue stesse parole. Tengo la musica al massimo
ancora, ma non capiscono un cazzo, no. E allora ti dico un trucco per comunicare, trattare il mondo intero come un bambino distratto.
Come un bambino distratto davvero è normale che sia più facile spegnere che cercare un contatto. Io che ero argento vivo, signore, io così agitato, così sbagliato,
da continuare a pagare un modo esemplare, qualcosa che non ricordo di avere mai fatto.
Ho 16 anni
e vivo in un carcere.
Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
Lo scorso 11 novembre erano 10 anni dall'uscita di Post Scripta di Chaos, il disco che segnò all'epoca il suo ritorno sulla scena, un disco che ebbe molto successo sia in vendita che anche nel, diciamo, nei download in digitale. 8 tracce, nessun ospite e totalmente autoprodotto. E Post Scripta contiene una delle più belle canzoni del rapper di Caserta, parla di carcere, ne fu anche realizzato un videoclip e la puntata è l'occasione per andarcela a riascoltare. Questo è Prison Break e lui è Chaos.
Rendo la paura un'armatura di cartone, prendo cemento e lacrime, ottengo la redenzione, il vento fra le sbarre, le finestre, una canzone che sento ogni momento e parla di rassegnazione. L'illusione resta al centro dell'arena e se sta musica è emozione, suona un'altra sirena, qua è quarantena, contro ogni revisione, pronto sia la soluzione che allo sconto di pena. La punizione è estrema, negarti il diritto, lo schema è prima piegarti, poi farti rigare dritto. Siccome sei il problema, devi restare zitto, abituarti a sta catena che ti ha appena sconfitto. Perché il sistema che ti ha inflitto sta ferita in testa, solo un tragitto, mi basta una via d'uscita. Questa è la mia vita, ho scritto il necrologio, fine della partita ed ho trafitto l'orologio. Ci sono porte che non sempre puoi riaprire, giochiamo chi è più forte, chi ha più voglia di impazzire per non sentire il male. Le mie prigioni sono un incubo mentale, tocca di uscire. Qua ci sono porte che non sempre puoi riaprire, giochiamo chi è più forte, chi ha più voglia di impazzire per non sentire il male. Le mie prigioni sono un incubo mentale, tocca di uscire. Rendo la paura un'armatura di cartone, prendo cemento e lacrime, ottengo la redenzione, il vento le sbarre, le finestre, una canzone che sento ogni momento e parla di rassegnazione. L'illusione si alimenta i tuoi valori quando il mondo è una cella, l'isolamento è fuori, la folla di impostori, aspetta i riflettori, controlla, chi controlla i controllori, viaggi interiori, una stella oltre il confine, la corona d'allori accanto a quella di spine, la iena che deprime a priori, l'attitudine, la fine, cena gli errori, la solitudine che ignori, davanti a 1000 spettatori, conserva la gratitudine, tempi migliori, qua sfiori, il tuo destino ogni momento, ma è inutile che vivi fuori, se muori dentro. Qua ci sono porte che non sempre puoi riaprire, giochiamo chi è più forte, chi ha più voglia di impazzire, per non sentire il male. Le mie prigioni sono un incubo mentale, tocca di uscire. Qua ci sono porte che non sempre puoi riaprire, giochiamo chi è più forte, chi ha più voglia di impazzire, per non sentire il male. Le mie prigioni sono un incubo mentale, tocca di uscire.
Le mie prigioni sono le mie prigioni sono un incubo mentale.
E lui era Caos con Prison Break.
Un gran pezzo. Dopo l'adolescenza ingabbiata nelle scuole, davanti a uno schermo, oppure in famiglia, insomma quella cantata da Silvestre e Rancore che abbiamo sentito prima di Caos, torniamo a parlare di ragazzi. In questo caso si tratta di i ragazzi rinchiusi davvero, nel senso non fuori dalle metafore, i ragazzi e le ragazze rinchiusi negli IPM, cioè acronimo orribile di istituti penitenziari per minori, un'infamia del nostro ordinamento giuridico, dove non vanno a finire i più colpevoli, tra virgolette, poi per quanto possa essere colpevole un ragazzo o una ragazza di 15, 16 o 17 anni, ma soltanto gli ultimi tra gli ultimi per condizioni economiche, sociali, culturali, banalmente perché non hanno gli strumenti per accedere a misure alternative, a un avvocato, insomma, gli ultimi tra gli ultimi davvero. Nonostante le tante carceri minorili presenti in Italia, i ragazzi che dai 14 ai 18 anni oggi, in questo momento, sono dietro le sbarre sono 281, poco più del 20% dei 1.276 che vivono in altre strutture, e appena il 2% degli oltre 13.000 minori in carico ai servizi della giustizia, appunto, minorile. Sarà retorica, ma è inaccettabile che uno Stato che si dice democratico non riesca a trovare una soluzione alternativa per questi ragazzi e per queste ragazze. Poi sarebbe curioso sapere quanto costano alla collettività, qual è il loro indotto, ma ecco, magari lasciamo questo aspetto a chi fa inchiesta, ai vari report. A noi poi ci sta a cuore più un altro aspetto, ma anche questo andrebbe in qualche modo considerato. Al carcere minorile ai ragazzacci che lo abitano si dedica, da oltre ragazzacci perché li chiama così la persona, il personaggio, che è l'artista che sto per presentare, dicevo, ai ragazzacci che lo abitano si dedica da oltre 10 anni con i suoi laboratori di scrittura rap e di poesia in tanti IPM sparsi per l'Italia, Francesco Carlo in arte Kento, un'esperienza che lo ha segnato e che continua a segnarlo nonostante abbia dovuto per un periodo interrompere causa, come immaginate, Covid, e un'esperienza che ha voluto condividere in Bar. E Bar è un libro davvero bello e onesto, e va sottolineato, pubblicato per Minimum Fax lo scorso gennaio, un libro in cui Kento, utilizzando gli strumenti della narrativa, perché non deve ovviamente rivelare nulla che possa collegare le vicende raccontate ai protagonisti reali, riflette molto sul classismo insito nella giustizia italiana minorile, e non solo minorile aggiungo io, e ovviamente il libro non è solo quello, condivide anche la gioia della condivisione con questi ragazzi dei suoi laboratori, insomma è una lettura che ci tentiamo di consigliarvi. Così recita il risvolto di copertina: barre come quelle di metallo alle finestre della cella, barre come vengono comunemente definiti i versi di una strofa rap, barre come segni di penna sui nomi dei ragazzi che non frequentano più i laboratori perché sono usciti finalmente liberi, perché sono diventati grandi e devono trasferirsi nel carcere degli adulti, perché non sono mai rientrati dai permessi premio e chissà che fine hanno fatto. Barre è anche il titolo del mixtape che Kento ha diffuso insieme al libro e che trovate gratuitamente in tutte le piattaforme di streaming, un ascolto che anche questo vi consigliamo di cuore. Abbiamo certo, ogni traccia andava bene perché poi appunto è un lavoro che nasce dalla sua esperienza come insegnante, come educatore nei laboratori di rap, quindi ogni traccia avrebbe potuto andare bene. Noi abbiamo scelto quella che chiude il mixtape, che si chiama Barre da chiudere, lui e Kento.
Barre alla finestra servono per non scappare, barre sopra i nomi di chi va per non tornare, barre scritte fitte ed ognuna pesa un quintale, barre sono barre, solo barre da spezzare. Barre alla finestra servono per non scappare, barre sopra i nomi di chi va per non tornare, barre scritte fitte ed ognuna pesa un quintale, barre sono barre, solo barre da spezzare. Barre da chiudere, non ci si deve illudere. Barre da chiudere, non ci si deve illudere. Barre
barre da chiudere, non ci si deve illudere, barre da chiudere, barre da chiudere. Se solo potessimo voleremmo giù in Messico, su ad incontrare gli Eskimo, al freddo e col tempo pessimo. Se solo potessimo parlarvi lo faremmo, ma qui il tempo è secco e fermo, troppo spesso sembra eterno. E se voi poteste parlarci, che ci direste? Si alzerebbero barriere o preghiere a un padre celeste. Se quello che hai sul petto ci ha detto beati gli ultimi, qua regnano i furbi e c'è poco posto per gli umili. Dimmi quante volte va un ricco dietro le sbarre, dimmi quante morti vi servono per parlarne. Dimmi cosa sai di noi oltre alle condanne, dimmi come ci si sente a sentire certe domande. Ultimi in classifica, il pane non si moltiplica, si sogna la calma di un'alba calma e magnifica. Ultimi in classifica, il pane non si moltiplica, persi tra le rime d'un fine che non giustifica. Barre alla finestra servono per non scappare, barre sopra i nomi di chi va per non tornare, barre scritte fitte ed ognuna pesa un quintale. Barre sono barre, solo barre da spezzare. Barre alla finestra servono per non scappare, barre sopra i nomi di chi va per non tornare, barre scritte fitte ed ognuna pesa un quintale. Barre sono barre, solo barre da spezzare. Barre da chiudere, non ci si deve illudere. Barre da chiudere, non ci si deve illudere. Barre da chiudere, non ci si deve illudere, barre da chiudere, barre da chiudere. Se solo non fossimo in questo presente tossico, arida età avida che scarica sul prossimo, avremmo un'opportunità, fosse anche una ed unica, ma la vostra comunità non ama e non comunica. Forse il più colpevole segue sempre le regole e intelligentemente mente in un modo autorevole. Forse il più innocente è semplicemente il debole, spinto dal suo male, la sua fame ed il suo demone. Fa paura questa cella amara che ti invecchia, fa paura quell'Italia che ci si rispecchia. Fa paura la paura stessa, ferma la lancetta, la cultura del confondere giustizia con vendetta. E non ci basta il rap, no, non ci basta per salvarci. Ci sentiamo marci, presi a calci, stretti in lacci. Nessuno in queste barre avrà la forza che li squarci, ma nessuno in questo mondo può impedirci di provarci.
E lui era Kento. Allora, Carmelo Musumeci durante gli anni Ottanta era chiamato il boss della Versilia, era infatti a capo di una organizzazione che gestiva il traffico di droga, racket e tangenti. Musumeci viene arrestato nel 1991, condannato all'ergastolo ostativo, entra in carcere con la licenza elementare, inizia a studiare, prende 3 lauree, comincia anche a scrivere e porta avanti una battaglia mai dire mai per l'abolizione dell'ergastolo. E dice: applicare la pena dell'ergastolo è il più grande male che un uomo possa commettere nei confronti di un altro uomo. L'Italia è l'unico paese in Europa dove l'ergastolano non ha veramente mai una fine pena, non c'è mai un giorno di permesso, mai un Natale in famiglia, non ho potuto esserci mai a un compleanno dei miei figli, dei miei nipoti, della donna che amo, non c'ero alla laurea di mia figlia, al matrimonio di mio figlio e non c'ero quando nascevano i miei nipoti. Sono un fantasma, un uomo ombra. Vorrei dedicarmi alla mia famiglia, agli studi, a far del bene agli altri, ma non ho la possibilità di dimostrare che sono diventato un'altra persona. Penso che non me lo permetteranno mai e che mi terranno sempre chiuso dentro questa cella. E come può lo Stato utilizzare leggi per permettere l'annullamento di tante vite? E come può non riconoscere i cambiamenti che 20-30 anni di prigione hanno avuto sulle persone? Nel 2009 Musumeci vince un premio in un concorso letterario nazionale di poesia. Non può andare a ritirare il premio, manda una lettera: sono un uomo ombra, un uomo senza futuro, un ergastolano con il reato ostativo, condannato ad essere colpevole per sempre. L'ergastolo senza benefici, senza mai un giorno di permesso, senza una speranza, è la morte che ti leva la vita. Mentre si parla molto di certezza della pena, si fa assoluto silenzio su noi sepolti vivi, che è più conveniente dimenticare. Oggi ci sono 1779 ergastoli in Italia, il 70% dei quali sono ostativi. Uno degli scritti di Musumeci si chiama La ballata dell'ergastolano è una poesia, è stata ripresa da 99 Posse, messa in musica e pubblicata su Cattivi Guaglioni dal titolo Morire tutti i giorni. Mosumè c'è stato il primo ergastolano ostativo a ottenere nel 2018 la libertà condizionata, morire tutti i giorni.
Tornare indietro, passi lunghi ben distesi, un passo ancora, un passo per poi tornare indietro, passi lunghi ben distesi, un passo ancora, un passo per poi tornare indietro,
che iniziano dove finiscono e che finiscono quando incominciano.
Occhi carichi di ricordi, recinzioni e cancelli, giorni, mesi, anni, sbarre, chiavi e metalli, dimenticare i ricordi più belli
e non ci resta più niente.
Senza rimedio, che rende innocente chi è stato colpevole, morire tutti i giorni, esserne consapevole.
Per tutta la vita, oggi e per sempre, in un mondo in cui non fa paura più niente.
Si tira a fare sera e può fare mattina, uno strano fantasma che non riesce a morire. Nulla per cui sperare, nulla per cui vivere, un passato che non passa, un presente che dura per sempre, puoi solo sopravvivere per poi morire ancora. Un passo, un altro passo, ancora un'ora, un'ora ancora. Nemmeno più, nemmeno. Nemmeno, nemmeno un'altra rima.
Posso morire tutti i giorni
insieme a Daniele Sepe.
Insieme a Daniele Sepe, certo. La prossima canzone in scaletta ci riguarda.
E a Valerio Iovine. Scusa, dopo
non capito.
E a Valerio Iovine.
Vabbè, io facevo un riassunto con solo il nome dei 99 Posse, scusami. Dicevo, la prossima canzone in scaletta ci riguarda molto da vicino, perché racconta di un compagno amato e rispettato da tutti noi come Sante Notar Nicola, e perché è stata incisa qui a Via dei Volsci, qui vicino, da chi porta lo stesso nostro nome, da Ionda Rossa Posse. Sante è morto lo scorso 22 marzo a 82 anni. Ci fosse anche solo una persona all'ascolto che non conosce la sua storia, e saranno pochissimi, immagino e spero, immaginiamo e speriamo, ma insomma, se ce ne fosse soltanto una, diciamo, ci siamo presi la libertà di raccontare in maniera molto breve, per carità, la sua storia, la sua vicenda. Bandito, rivoluzionario e poeta, Sante Notar Nicola è nato in provincia di Taranto, ha soli 13 anni, nel 38 emigra a Torino, nel capoluogo piemontese svolge diversi lavori e frequenta le sezioni del PCI e del FIGCI, ma dalla politica istituzionale e parlamentare si allontana abbastanza presto per aderire alle idee della sinistra rivoluzionaria. Nel 1963 un incontro cambierà il suo destino, incontra Pietro Cavallero, nasce allora nel quartiere operaio Barriera di Milano il gruppo di rapinatori passato alla storia come Banda Cavallero. Quindi Cavallero, Notar Nicola e altri compagni sono animati dalla bella vita, ma dal desiderio di giustizia sociale. Sostanzialmente con le loro rapine vogliono attaccare il potere borghese e sabotare un sistema che reputano ingiusto. Il 3 ottobre del 67 Sante Notar Nicola insieme a Piero Cavallero, dopo uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine, vengono arrestati e nel processo condannati all'ergastolo, ne abbiamo appena parlato. Per Sante l'inizio di una nuova battaglia, insieme agli altri detenuti lotta contro le durissime condizioni carcerarie, riuscendo attraverso numerose e sanguinose rivolte a conquistare una serie di diritti fino ad allora negati, diritti che sembra follia negarli, tra questi avere carta e matita per scrivere, detenere più di un libro in cella. In carcere Sante è attivo anche nella lotta sul decreto di amnistia per tutti i detenuti politici e per tutte le detenute politiche, in quella contro l'introduzione delle carceri speciali e del regime del 41 bis. Nel 1976 con altri quattro detenuti tenta di evadere dal carcere di Favignana, attraversa un tunnel sotterraneo, ma purtroppo verrà scoperto dagli agenti. Nel 1978 invece diventa famoso in tutta Italia, perché il suo nome è il primo nella lista dei 13 nomi indicati dalle Brigate Rosse come detenuti da liberare in cambio del rilascio di Aldo Moro. In prigione Sante ha studiato e ha scritto libri, tra questi ne citiamo due perché non possiamo non citarli: L'Evasione Impossibile, uscito nel 1972, e La raccolta di poesie, La nostalgia e la memoria, del 1986. Nel 1995 gli viene concessa la semilibertà e durante il giorno per 5 anni gestirà il pub, un pub a Bologna chiamato Mutanie, e a Bologna si stabilisce finalmente da uomo libero nel 2000, e a Bologna, dopo aver contratto il Covid e appunto all'età di 82 anni, scusate, muore otto mesi fa. Questa, scusate se la storia l'ho raccontata in maniera molto brusca e molto, diciamo, sommaria, ma almeno chi non conosce la storia di Sante Notar Nicola magari se la va a cercare, e magari perché no si compra e si legge L'Evasione Impossibile. Loro sono Ionda Rossa Posse, questo è omaggio a Sante.
Spiega al giudice la storia.
Arrestato
per la vita, 3 ottobre del 67, tanto ha fatto, tanti giorni, mesi, anni, tanti anni. Passato turbolento, dice, spiego, è colpa vostra. Il vostro carcere è un inferno, non potevo sopportarlo per le lotte, sì, le nostre lotte dentro, poi qualcosa gli è mutato. Potrei uscire di prigione, sì, ma non obbligatorio.
Troppo
da difendere, tutelare, dignità, identità, non ho niente da vendere. Troppo
da difendere, tutelare, dignità, identità, non ho niente da vendere. Il mio turno, potrò uscire di prigione, ma non è obbligatorio.
Vivo vivere col cuore sempre in gola, la pressione che ti sale, poi le cariche in cortile con i cani nelle celle. Denti rotti, colpi forti sulla porta per non farti addormentare, vetri e vetri divisori,
vetri infranti nei colloqui,
e la posta che è sottratta, censurata, poi la fame, fame alla sinara, e il compagno che va via via con la testa,
via con la testa, via con la testa.
Divisioni, rotture, ci doveva rafforzare, pugni chiusi nei processi, ritirati ai tradimenti, tanti odi e poi isolati, mentre conti i giorni invece se ne vanno mesi, anni e i silenzi,
troppo,
troppo da difendere, tutelare, dignità, identità, non ho niente da vendere, troppo,
troppo da difendere, tutelare, dignità, identità, non ho niente da vendere, il mio turno potrò uscire, uscire di prigione, ma non è obbligatorio.
Il mio avvocato a fianco scalpita, scalpita agitato, ma comunque mi sostiene, capisce, i giudici parlottano, parlottano tra loro, sì, e poi dicono:
lei uscirà,
lei uscirà, sua moglie è già in viaggio da Bologna, sta arrivando tra 6 ore,
ancora
6 ore, sarei uscito 6 ore per prepararmi foto, lettere e la sacca di saluti, i saluti ai compagni di 21 anni, fatti tutti d'un fiato ed ora poco, troppo poco tempo, già soltanto poche ore sarei uscito.
Lei uscirà.
Vertigine, cuore leggero, riso trattenuto a stento, tante cose alle mie spalle, i compagni
troppi,
ancora imprigionati,
mai
vi scorderò, mi dicono sta in forma, questi miei compagni vanno amati, giovani, generosi, questi compagni vanno amati,
rispettati, liberati.
E loro erano Onda Rossa Posse, omaggio a Sante. Dunque abbiamo tenuto per la fine della nostra puntata, questo è il mio ultimo brano in scaletta, poi c'è la consueta coda, un omaggio a un compagno, una compagna che ci hanno lasciato. Lui è Antonio Salerno Piccinino, il 17 dicembre del 77 nasce e è scomparso il 17 di gennaio del 2006 a causa del lavoro precario, un'altra piaga che ci affligge. Lui faceva le consegne e la necessità, il bisogno di farne il più possibile l'hanno portato poi ad avere un incidente mortale con la moto. Lei è Franca Salerno, sua mamma è morta a febbraio del 2011 a seguito di una malattia. Antonio i primi 3 anni di vita li ha passati in carcere. Franca era una detenuta, il primo arresto avvenne il 9 luglio del 1975, fu condannata a 4 anni e mezzo per appartenenza ai NAP, riuscì ad evadere dal carcere di Pozzuoli insieme a Maria Pia. E ci fu un secondo arresto circa 2 anni dopo, il 1 luglio 1977, siamo a Roma, a San Pietro in Vincoli. Franca era insieme a Maria Pia e ad Antonio Lomuscio. Antonio viene ucciso al momento dell'arresto dagli agenti. Franca e Maria Pia vengono picchiate, portate prima in ospedale e poi in carcere. Per Franca la condanna sarà di 18 anni. Questa premessa era, questa presentazione era è necessaria per chi non conoscesse la storia di Franca e Antonio, per leggervi un'intervista, l'intervista che trovate in rete sul blog di Baruda, baruda.net, insieme a tanto altro materiale su Franca e Antonio. L'intervista dice: ricordo le foto sui giornali, la tua all'ospedale, chiede l'intervistatore, o l'intervista dice non so, dice sì, loro ti cercano, ti pedinano, e quando ti catturano e ti massacrano di botte. Per quei tempi era normale e gridavano ammazziamole, facciamole fuori. Se non ci fosse stata la gente a guardare dalle finestre sarebbe stata un'esecuzione. A Pia hanno sparato perché si era mossa, ricordo i loro occhi, dentro c'era rabbia e eccitazione, erano fuori di sé perché noi eravamo donne, averci prese per loro era una vittoria anche dal punto di vista maschile. Al processo a quanti anni ti hanno condannata? A 18 per banda armata. Sapevi di essere incinta al momento dell'arresto? Sì, avevo questo bambino in pancia e volevo salvaguardare la sua vita. Antonio era morto, Pia era stata portata via con un'ambulanza ferita, io ero sul selciato e gridavo sono incinta, ma da ogni autocivetta uscivano uomini e picchiavano, fino a quando non è arrivato anche per me il momento di andare in ospedale. E che vuol dire fare un figlio in carcere? Guarda, io il figlio l'ho fatto fuori, in carcere l'ho soltanto partorito, ma non mi sono sentita mamma da subito. All'inizio mi vergognavo quasi che il mio essere gravida fosse un tradimento alla rivoluzione. Ed è rimasto con te in carcere, sì, fino a 3 anni, andava e veniva perché in carcere i bambini non stanno bene. Poi ho fatto molto carcere sola, come a Nuoro, dove in sezione c'eravamo solo io e lui. E forse dalle lettere avevano capito che vivevo la maternità in modo conflittuale e mi hanno messo alla prova. Come si chiama? Si chiama Antonio. E poi cosa è successo? Compiuti i 3 anni, i bambini in carcere non ci possono più stare, è stato un grosso dolore, ma esistevano i compagni e le compagne, e lui esisteva come cosa viva, non solo come perdita. Poi ci sono state le carceri speciali, i vetri divisori nella sala colloquio, che per anni ci hanno impedito di toccarci, e tutte le altre difficoltà che loro mettevano in mezzo, ma a me non me ne fregava nulla. Mio figlio esiste, mi dicevo, e anche se va via, e troverò un modo per costruirci qualcosa insieme, per crescerci insieme. Chi lo ha tenuto? Mia madre, mia sorella e l'altra nonna. Lui ti ha mai chiesto perché stavi in carcere? Sì, aveva 5 anni e voleva dare risposta alla sua vita di bambino, nato dietro le sbarre. Potevo spiegargli forse la rivoluzione? E poi non mi piace la retorica gloriosa, così gli ho detto la mamma ha rubato, poi piano piano ho cercato di spiegare, ma il racconto vero dei percorsi che mi avevano portato in carcere c'è stato quando sono uscita e lui aveva 16 anni. Posso chiederti di continuarla tu? Manca una piccola parte, la faccio leggere a Fabio però.
E dopo 16 anni di galera come ti riprende a vivere fuori? Per un anno avevo i piedi fuori e la testa da detenuta, cercavo emozioni passate, fili, ed ero comunque sempre sulla difensiva. Poi, un po' alla volta, ho iniziato a misurarmi con la realtà, col lavoro necessario, con mio figlio. Era una presenza intensa, ma io da 16 anni non ero abituata alle presenze, ad avere persone attorno, all'interesse di qualcuno su di me. Ero disabituata alla materialità degli affetti, ai corpi da toccare. Ho dovuto imparare a non vivere di continue elaborazioni del cervello, a mettere in comunicazione corpo e mente. Il carcere, lo hai dimenticato? Lo sogno continuamente. Per me sognare non è una seconda vita. Per me il carcere è presente, come sono presenti i compagni e le compagne che sono ancora dentro, a scontare una pena che non ha fine. In nessun modo disposti però a barattare dignità e rispetto di se stessi in cambio di libertà. Abbiamo rincorso l'utopia di un mondo migliore e mai l'interesse personale. Non lo faremo certo adesso. È stato facile trovare lavoro? È stato necessario? Ma tutt'altro che facile. Mi sono state fatte offerte di lavoro da qualche parlamentare in cambio di un mio intervento sul dibattito della dissociazione. Ho rifiutato e mi sono affidato alla gente del quartiere e ho trovato lavoro in un'impresa di pulizie. Dall'esperienza del carcere, cosa le rimane addosso? Dei vizi. Dentro la borsetta metto di tutto, spazzolino, penna, fogli bianchi, insomma quello che può servire per i cambiamenti improvvisi. Le cose che una detenuta inserisce nello zaino quando c'è aria di trasferimento e sa che, quando avverrà, non le sarà concesso nemmeno il tempo di prepararsi la borsa. E quando mangio lascio sempre qualcosa nel piatto, per dopo, perché non si sa mai.
E allora la canzone che abbiamo pensato di dedicare a Francantonio è una canzone di 24 grana. Antonio era amico di Francesco Di Bella, ricordo che al primo concerto che fece il 24 grana a Roma dopo la morte di Antonio fu dedicato proprio a lui. E questa è canzone di un detenuto politico e questa è per Franca e Antonio.
incontro l'anna rinda, mi incontro l'anna for. Saccio che sto giudice per me non te ne cor. L'altro capo mi cerca nei sordi l'avvocato. Sono tutte frate che mi hanno creduto. Sono tutte frate che mi hanno aiutato. Madonna mia, se sono sbagliato, ma sono pigliata come in da sta cella carcerata. Penso solamente a me e a questa mia condanna che mi chiamano Milano. Ma fammi chi non cagna e si non magna roba un po' dormì. Saccio solo dicere che voto voglio sci. Saccio solo dicere che voto voglio sci. Conte la narinda e non conte l'anna for. Saccio che sto giudice per me non te ne cor. L'altro capo mi cerca nei sordi l'avvocato. Su tutte frate che m'hanno creduto. Frate che m'hanno aiutato. Madonna mia, se sono sbagliato, ma sono pigliato con me. In da sta cella carcerata, penso solamente a me. E a questa mia condanna che mi chiamano l'anarchia. Ma fammi chi non cagna e si non magna roba un po' dormì. Saccio sulle ricere che poto voglio sci. Saccio sulle ricere che poto voglio sci. Sto giudice per me non te ne cor. L'altro capo mi cerca nei sordi l'avvocato. Su tutte frate che mi hanno creduto. Su tutte frate che mi hanno aiutato. Madonna mia, se sono sbagliato, ma sono pigliato con me. Cella carcerata, penso solamente a me. E a questa mia condanna che mi chiamano l'anarchia. Ma fammi chi non cagna e si non magna roba un po' dormì. Saccio sulle ricere che poto voglio sci. Saccio sulle ricere che poto voglio sci.
24 grana, canzone su un detenuto politico. Un saluto anche a Paolo.
E noi siamo arrivati alla fine, adesso con l'ultima traccia alleggeriamo di molto la puntata. Insomma, abbiamo trovato una via d'uscita un po' leggera. Questa è la prima delle due puntate che abbiamo pensato di dedicare al carcere. La prossima sarà martedì prossimo e usciremo fuori dalle padre galere, evaderemo da queste per andare in giro, per andarcene in giro per il mondo. L'ultima canzone, la coda, dicevamo, è un po' più leggera, dedicata a un personaggio, a un musicista jazz che certamente tutti conoscete, e si chiama Chet Baker. Chet Baker, la gran parte di voi lo saprà, comunque lui è molto legato al nostro paese, è venuto spesso a suonare e a un certo punto ha pensato di fare un soggiorno un po' più lungo, perché mentre era l'estate del 60, era stato ingaggiato da un locale storico, un locale forse il più iconico della Dolce Vita, non lo so, comunque alla Bussola, e siamo in Versilia, siamo a Focette per la precisione. Lui era appunto stato ingaggiato da quel locale per
chissà
la,
se ha incontrato la Sumeci?
Chissà, forse sì. Per la stagione estiva era Chet Baker, era il nome forte del cartellone, e Chet Baker era un tossicodipendente e che succede? Che una sera durante quell'estate viene trovato nel bagno, cioè lui entra nel bagno di un benzinaio, di una, come si dice, di un distributore di benzina, e dopo tanto tempo, dopo più di un'ora che chiude in bagno, il gestore chiama le forze dell'ordine, chiama la polizia entra e poi la storia viene raccontata dai giornali, e che era in coma per un'overdose di eroina, una circostanza che lui ha sempre negato, e lui dice tutto quel tempo era perché non trovavo più una vena, e quindi per me farmi un buco, insomma, non era una pratica così veloce, ed era quello il motivo, non c'è avuto nessun coma, nessuna overdose. Comunque questo lascia forse il tempo che trova oggi, e il fatto è che sarà arrestato e soprattutto sarà condannato nel relativo processo a 16 mesi di reclusione. Non raccontiamo la storia bene, perché poi in realtà erano dei farmaci, quindi anche altre persone vengono coinvolte nel processo, altre persone verranno arrestate. Lui viene condannato a 16 mesi appunto da scontare nel carcere San Giorgio di Lucca. Sulla sua detenzione nel nostro paese, al di là del fatto che all'epoca era un personaggio abbastanza celebre in Italia, e anche perché partecipava a molti film, era molto affascinante, quantomeno piaceva molto per la sua somiglianza più o meno vaga a James Dean. Comunque sia, al di là dei giornali, dopo questa sua vicenda è stata raccontata in documentari, in libri, addirittura in un fumetto uscito qualche anno fa in Italia, adesso perdonatemi, non ricordo né gli autori né il titolo del fumetto.
Anzi, mi sembra 10 minuti al giorno, no?
Forse il titolo sì, 10 minuti al giorno. Perché 10 minuti al giorno? Perché il giudice per lui fece un'eccezione e concedendogli la possibilità di suonare la sua amata tromba per 5 minuti due volte al giorno, e da qui nasce sì il titolo del fumetto. Così la sera, quando sulla città calava il silenzio, in tanti si racconta andavano sotto le mura del carcere di Lucca per ascoltare la sua tromba, la sua musica. Un appassionato che era proprietario di un negozio di dischi addirittura si appostò con un mangianastri per registrare queste esecuzioni, e da queste esecuzioni, dal montaggio di queste esecuzioni di Chet Baker, lui ne fece un bootleg con il cattivo gusto di mettere in copertina un musicista, un trombettista anonimo chiuso in una cella, intitolando Chet Baker dentro le mura.
E sembra tra l'altro che ci fu anche un clarinettista jazz, che ora non ricordo, che stava in tournée in Italia e passò per Lucca per andare a fare una jam session, lui da sotto la finestra di Chet, e Chet direttamente dalla sua cella con la tromba.
Ok, questo me l'ero perso. Invece al di là del pubblico, diciamo così, che andava fuori nelle mura, c'erano anche un pubblico interno, erano i suoi compagni detenuti che pare che gli chiedevano in continuazione di suonare per loro Tintarella di Luna, canzone che Mina aveva inciso appena un anno prima e che appunto andava di gran moda in quella stagione. In quei 16 mesi prima di essere rilasciato, con qualche settimana di anticipo, fu rilasciato il 15 dicembre del 1961, Chet Baker compose anche diverse canzoni oltre a suonare. Quattro di queste canzoni furono registrate un anno dopo a Roma negli studi di registrazione della RCA, studi appena inaugurati. Fu proprio lui il primo musicista che la RCA pensò di invitare di ingaggiare per una session. Però queste quattro canzoni non vennero pubblicate poi nel bellissimo album che è uscito da queste session, che si intitola Chet Is Back, album del 1962. Per ascoltarle bisognerà aspettare il 2003, quando l'album viene rieditato in CD, e queste canzoni, a differenza delle altre che sono suonate con un sestetto che Chet Baker aveva messo in piedi per l'occasione, furono invece eseguite da un'orchestra con tanto di coro, e l'orchestra era diretta da un certo Ennio Morricone. La canzone tra queste quattro che abbiamo scelto per salutarvi e per chiudere questa appunto prima puntata dedicata al carcere si chiama Motivo su un raggio di luna, e chissà se questa luna in qualche modo richiama la tintarella di luna che gli chiedevano i compagni detenuti. Il testo di questa canzone, come delle altre tre, è composto come le altre tre composte dentro il carcere di Lucca, è stata scritta da Alessandro Maffei, la voce e la tromba sono invece ovviamente di Chet Baker. Quindi
noi ci sentiamo martedì prossimo.
E ciao a tutti. Scusate.
No, niente, stavo salutando. Ciao a tutti e a tutti. Ricordatevi di prendere la nuova scarceranda e ci sentiamo martedì.
Chet Baker, Motivo su un raggio di luna.
Dolcemente dentro me, ripete delle note che non so. Questa musica nel cuore, eppure mai nessuno la cantò. Cercherò quel motivo perché non dormirò fin quando saprò. Raggio di luna, chi mi portò quel canto che la notte fa sognar meravigliose labbra che non ho. Che non